Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Le cose non sono sempre come sembrano. Spesso il nostro ragionamento di come che vediamo e intendiamo la situazione non tiene conto di Dio. E perciò, per quanto sembra giusto il nostro ragionamento, non è la verità. Non dobbiamo confidare nei nostri ragionamenti. Le vie del Signore non sono le nostre vie. Dobbiamo confrontare quello che a noi sembra vera e giusta con quello che Dio dichiara. Vediamo un chiaro esempio di questo nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo. Stiamo celebrando il più grande avvenimento nella storia del mondo, in assoluto. Oggi è la Pasqua, quando, e non solo oggi, ma tutto l'anno, ma ricordiamo la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Per chi ha Gesù Cristo si celebra questo tutto l'anno. Oggi è il giorno durante l'anno quando è successo. Non c'è nulla, nulla di più grande che la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Supera ogni avvenimento in tutta la storia del mondo. Ogni uomo nasce un peccatore e viviamo nel peccato. E per questo ogni uomo è separato da Dio, perché Dio è santo. Siamo tutti colpevoli. Davanti a noi c'è il giudizio e stabilito che gli uomini muoiono una volta sola. Dopo di ciò c'è il giudizio. E se noi arriviamo al giudizio ancora nel nostro peccato, c'è la condanna eterna e saremo gettati nel lago di fuoco e di zolfo per essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. E quando consideriamo quello che riusciamo a concepire della santità assoluta di Dio e alla luce di quello la gravità del nostro peccato, della nostra ribellione, è giusto che Dio ci punisce con la separazione da Lui per tutta l'eternità. E per conto nostro è impossibile migliorare abbastanza per arrivare alla salvezza. Pecchiamo perché di natura siamo peccatori. Non riusciamo a fare abbastanza bene a pagare la condanna, perché il salario del peccato è la morte. Però Dio ha fatto l'impossibile. Quello che è sempre stato inconcepibile, quello che la mente umana non avrebbe mai potuto concepire. Dio ha mandato suo unigenito figlio, Dio figlio, per assumere l'umanità, che è già inconcepibile, per vivere come uomo senza peccato e poi per caricarsi con i peccati di tutti coloro che Dio avrebbe salvato, per morire sulla croce, subendo l'ira di Dio che doveva essere verso coloro che avevano peccato. Gesù è morto sulla croce il venerdì, poi domenica mattina molto presto Gesù è risuscitato. Dio ha fatto sì che Gesù, dopo la risurrezione, si è manifestato varie volte ai suoi discepoli, infatti a più di 500 dei discepoli, e poi è tornato in cielo, da dove ritornerà sulla terra per giudicare tutti. Allora, se abbiamo il perdono che Gesù Cristo ha comprato con la sua morte e risurrezione, celebrare questo è di un grande motivo di gioire tutto l'anno. Se non hai Cristo, la Pasqua è la conferma che Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo. E sarà terribile. Quanto è importante correre a Cristo per la salvezza. Ma io vorrei usare i fatti della Pasqua per aiutarci a considerare come spesso Dio fa quello che non avremmo mai immaginato o pensato. Iniziamo pensando alla morte fisica. Tutti sanno, tutti gli uomini in tutto il mondo, in tutta la storia, sanno che la morte fisica è finale, nel senso che quando uno muore, fisicamente muore e non torna in vita fisicamente. Questo è un fatto scientifico, ben conosciuto. Eppure è anche vero che Gesù Cristo, mentre era sulla terra, ha risuscitato delle persone, ha fatto tornare dalla morte. E poi Gesù Cristo ha risuscitato se stesso. Quindi Gesù Cristo ha vinto la morte, ma nessuno può vincere la morte. Gli uomini più forti, gli uomini più potenti, gli uomini più intelligenti non riescono a vincere la morte. Ma Gesù ha vinto la morte per non morire più. La risurrezione, e pensate a questo con me, la risurrezione va contro la logica umana, va contro i ragionamenti migliori che noi uomini possiamo avere. Eppure Gesù è risorto. E voglio considerare questo, voglio considerare quanto la risurrezione non ha senso. Non è possibile, eppure è vero. Allora, la risurrezione di Gesù Cristo fu profetizzata per secoli prima della sua venuta sulla terra, nell'Antico Testamento. Infatti, quando l'Apostolo Paolo andava in giro cercando di portare i giudei alla salvezza, lui prendeva le scritture, le loro scritture erano quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, e mostrava a loro, dalle scritture, dall'Antico Testamento per noi, che Cristo, il Cristo sarebbe morto e risuscitato. Voglio leggere di questo in Atti 17, da 1 a 3. Or dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei giudei. E Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per tre sabati presentò loro argomenti tratti dalle scritture, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, e dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. L'Antico Testamento, le scritture loro, mostra chiaramente che il Cristo doveva morire e poi risuscitare. E voglio vedere qualche esempio, ci sono tanti altri, ma solo per farci capire che la risurrezione, pur essendo una cosa scientificamente impossibile, era profetizzato. Per esempio in Isaia 53, scritto 700 anni circa prima della venuta di Gesù in terra, leggiamo della morte di Gesù Cristo per pagare la condanna del peccato, e leggiamo anche della sua risurrezione. Leggo solo un pezzo di questo, leggo i versetti 4 a 6, e poi 10-12, leggo: eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. 10. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire, ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Chiaramente spiegato che il Cristo morirebbe e il Cristo risusciterebbe, vedrete il frutto del suo travaglio. Voglio leggere in Isaia, capitolo 9, una profezia della nascita del Cristo e come avrebbe un regno eterno. Allora, uno che muore e rimane nella tomba non può avere un regno, un trono che dura per sempre. Ma se uno risuscita, sì. Leggo Isaia 9, 6. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia, di ora in avanti, per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Il regno di Cristo sarà per l'eternità. Gesù Cristo non è rimasto nella tomba morta, è vivo. Salmo 16. Questo è un piccolo campione di tante profezie della risurrezione di Gesù Cristo, una cosa che va contro la logica. Salmo 16, 10-11. Una potente profezia di Gesù Cristo che dichiara che Dio non lo lascerà morto. Pietro, l'apostolo Pietro, usava questa profezia proprio per mostrare che Gesù risuscitato quindi è il Cristo. Leggo. Perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Dio non ha permesso che il suo santo ha visto la corruzione. Gesù è stato messo nella tomba, ma prima che il corpo ha cominciato a subire la corruzione, è risuscitato. In Daniele 7 troviamo una profezia che il Cristo avrà un dominio eterno. Per forza non può rimanere morto se avrà un dominio eterno. Leggo Daniele 7, da 13 a 14. Io guardavo nella visione notturne, ed ecco, sulle nubi del cielo venire uno simile al figlio dell'uomo. Egli giunse fino all'antico di giorni e fu fatto avvicinare a lui. A lui fu dato dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Uno che ha un regno che non sarà mai distrutto, uno che avrà un dominio eterno che non passerà, non è uno morto in una tomba. Anche questo è una profezia che i figli di Dio, Gesù, avrà un regno eterno. Allora, in Luca 1, l'angelo Gabriele appare a Maria per dire a lei, da te nascerà il Cristo, pur non avendo mai avuto rapporti con l'uomo. E lui spiega chi è questo Gesù che nascerà da lei. Leggo Luca 1, 30 a 33. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu conceperai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno. E suo regno non avrà mai fine. Il suo regno non avrà mai fine. Se uno muore, come tutti i grandi, tutti i re, tutti gli imperatori nel mondo, sono morti e i loro regni sono finiti, ma non il regno di Gesù Cristo, il Figlio del Dio Altissimo, perché Lui vive in eterno. E il punto di fare qui è di solo tenere in mente: la risurrezione viene ripetutamente profetizzata. Una cosa impossibile per quanto riguarda la logica e la scienza viene annunciata in anticipo, e non solo, ma anche Gesù stesso con i suoi discepoli ha annunciato questo. Allora, prima che loro avevano riconosciuto che lui era il Cristo, non aveva detto loro che sarebbe andato alla croce e sarebbe risuscitato, ma dal momento che loro hanno riconosciuto che Gesù è il Cristo, da quel momento Gesù ha iniziato a spiegare a loro che lui sarebbe andato alla croce, sarebbe morto e sarebbe risuscitato. Allora in Matteo 16 per la prima volta riconoscono che Gesù è il Cristo. Leggo Matteo 16 da 15 e poi salto giù a 21. E gli disse loro: e voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse: tu Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Allora Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Versetto 21. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e dagli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Gesù ha spiegato in modo chiarissimo ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme per essere ucciso e poi risuscitare il terzo giorno. Cioè, in modo categorico, in modo chiarissimo, ha spiegato questo loro. Tenete questo in mente. Lo ha detto più volte, ripetutamente. In Giovanni 10, Gesù, parlando di essere il buon pastore, poi dice a loro: per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di diporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Gesù dichiara: io diporrò la mia vita, io do la mia vita, morirò e poi riprenderò la mia vita. Lo sta dicendo in modo categorico. Giovedì sera, la notte, che l'ultima cena con i discepoli, la mattina sarebbe crocifisso, Gesù spiega loro che sta per morire, ma che risusciterà e troverà loro in Galilea. Leggo Marco 14, 27 e 28. Gesù disse loro: voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, io vi precederò in Galilea. Volta dopo volta Gesù sta dicendo: io risusciterò. Marco 13 spiega che ritornerà al mondo in gloria per giudicare il mondo. Certamente un morto non può ritornare al mondo. Vi leggo quello, Marco 13, 24 a 27. Gesù parla di sé. Ma in quei giorni, dopo la tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, e le stelle del cielo cadranno, e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire nelle nuvole, con grande potenza e gloria. Egli allora manderà i suoi angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Qui non si descrive minimamente un uomo morto, ma si descrive il Cristo vivente, perché è risuscitato. Quando Gesù fu arrestato, portato davanti al Sinedrio, giovedì notte, venerdì presto presto, è un po' come un Parlamento. Il Sinedrio era il gruppo di giudei che guidava, controllava la nazione. Gesù dichiara anche a loro che lui sarebbe venuto nella sua gloria. Ricordate che Gesù si chiamava il Figlio dell'uomo. Notate quello che Gesù dice al Sinedrio. Marco 14, 60-62. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto? E Gesù disse: sì, io lo sono. E voi vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nuvole del cielo. Anche al Sinedrio Gesù dichiara che sarebbe ritornato in vita per regnare, per venire in gloria. Quindi tenete in mente che i discepoli, che erano buoni giudei, conoscevano le profezie. E poi avevano sentito Gesù dire ripetutamente che sarebbe morto e risuscitato il terzo giorno. Tenete in mente questo. Avevano sentito da bambini dalle scritture. Avevano sentito dalla bocca di Gesù volta dopo volta. E Gesù è risuscitato. Allora, non leggo i passi perché li conosciamo tutti, ma sappiamo che Gesù è risuscitato. E lo hanno visto. Quello che voglio considerare è che nonostante tutte le profezie e tutti gli annunci di Gesù, quando hanno saputo la notizia, non hanno creduto. Questo è incredibile. Dubitavano quello che Dio aveva detto. Perché dubitavano? Cioè, pensate, Gesù aveva detto in modo molto chiaro, avevano le profezie da secoli, perché hanno dubitato? Hanno dubitato perché hanno scelto di fidarsi dei loro ragionamenti. I loro ragionamenti dicevano: ma non si può risuscitare dai morti. Quando uno muore, muore. Basta, basta. Non torna più in vita. Allora, nonostante che Gesù aveva detto, nonostante le profezie, quando venivano persone, Gesù è risorto, non credevano, perché preferivano credere ai loro ragionamenti che filavano scientificamente e perfettamente. Voglio leggere in Marco 16, un brano un po' lungo, Marco 16, se volete trovare, questo è quella mattina che le donne hanno trovato Gesù in vita, e poi dopo i discepoli. Marco 16, da 1 a 14. Ora, trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome acquistarono degli aromi per andare ad imbalsamare Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levare del sole e dicevano fra di loro: chi ci rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro? E alzando gli occhi videro che la pietra era stata rotolata, sebbene fosse molto grande. Entrati dunque nel sepolcro, videro un giovanetto che sedeva dal lato destro, vestito di bianco, e rimasero spaventati. Ed egli disse loro: non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso. È risuscitato, non è qui, ecco il luogo dove lo avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Ed esse, uscite prontamente, fuggirono via dal sepolcro, perché erano presi da tremore e stupore, e non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina dal primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, udito che egli viveva ed era stato visto da lei, non credettero. Dopo queste cose, apparve in altra forma a 2 di loro che erano in cammino verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Infine apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Avete visto? Gesù doveva rimproverare i discepoli, coloro che avevano sentito tante volte da lui: io morirò e il terzo giorno risusciterò. Avevano sentito, conoscevano le profezie, ma non credevano. Perché quello che Dio aveva detto non quadrava con la loro logica, con il loro ragionamento. Sì, lo so che l'ha detto, ma non è possibile. In Luca 24, 9 a 11, vediamo ancora che i discepoli non credevano quello che era stato detto loro da Gesù, perché non era logico a loro. Le donne ancora qui vanno alla tomba, l'angelo spiega che Gesù è risorto, poi vanno a raccontare agli apostoli, stessi avvenimenti scritto da un altro autore, un altro punto di vista. Versetto 9. Al loro ritorno dal sepolcro, raccontarono tutte queste cose agli 11 e a tutti gli altri. Ora, quelle che riferirono queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne con loro. Ma queste parole parvero loro come un'assurdità, ed essi non credettero loro. Avete notato quelle parole? Le parole delle donne parvero un'assurdità, non logica, non ragionevole. Ma mi dite questo? Ma io so che dopo la morte si rimane morto. Parve un'assurdità, non è logica, non è possibile. No, mi dispiace, non posso accettare, perché io so che non è logico. Ci servono altri brani, ma questi sono sufficienti per capire che nonostante tutte le profezie, nonostante le dichiarazioni di Gesù Cristo, hanno scelto di fidarsi dei loro ragionamenti anziché alle profezie e le chiare parole di Gesù. E questo, se andiamo avanti in questo peccato, ci fa allontanarci da Dio. Allora, non è solo gli apostoli che fanno questo. Anche noi abbiamo questo peccato di quando Dio ci dà una promessa, una dichiarazione di quello che farà, un comandamento. Abbiamo la tendenza carnale di voler ragionare. Ma non funziona, non va, Non è possibile perché poi non andrebbe bene questo o quell'altro. Facciamo ragionamenti per non credere a quello che Dio dice, non fare quello che comanda. Questo è molto, molto pericoloso perché ci allontana da Dio. Molto spesso il motivo che i nostri ragionamenti non vanno d'accordo con quello che Dio dichiara è che nei nostri ragionamenti, potrei dire i nostri calcoli, escludiamo Dio. E facciamo calcoli, facciamo ragionamenti basati su tutte cose nostre, escludendo Dio. Ma non bisogna escludere Dio. Se pensiamo ai discepoli, avevano ragione. Un morto non torna in vita. Scusami, da quando il mondo è mondo si sa questo. Quindi a livello scientifico, a livello pratico, a livello di logica, avevano ragione. Ma non dovevano fidarsi della loro ragione quando Dio aveva dichiarato qualcosa di diverso. I calcoli di Dio non sono i nostri calcoli. I pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Può un uomo, umanamente parlando, può un uomo comandare al vento e alle onde di fermarsi, di calmarsi? È possibile? No, non è possibile, ma Gesù l'ha fatto. Può un uomo a volontà guarire anche a distanza con solo la parola? Anche a distanza? Cioè, può un uomo? No, un uomo non può fare quello, ma Gesù faceva quello più volte. Umanamente, un uomo come Pietro, così pieno di timore che negava di conoscere Gesù, può un uomo così essere trasformato e diventare coraggioso al punto di soffrire e anche morire per Gesù? Di non avere timore delle autorità, di essere oltraggiato e considerarlo gioia. Può un uomo trasformarsi così? No. Ma Pietro è stato trasformato così. È possibile logicamente che un uomo come Saulo, che poi ha preso il nome Paolo, che noi conosciamo, questo Saulo che odiava Cristo e i suoi discepoli così tanto che si dedicava con zelo di distruggere il cristianesimo, passava da città a città per arrestare i credenti, per farli negare Cristo. Può un uomo così, con passione che combatte contro Cristo, può in un attimo diventare il più grande seguace di Gesù Cristo mai vissuto? In un attimo? No, ma è successo. Non è logico, ma è successo. Umanamente è logico che un gruppo di 120 discepoli che non avevano né mezzi economici né potere politico o nessun altro tipo di potere fossero quel gruppetto di persone completamente sconvolgere il mondo, trasformare il mondo con il messaggio che predicavano. Umanamente no, non ha senso, non è logico, eppure è successo che quel giorno stesso di Pentecoste 3.000 persone sono state salvate. E se noi guardassimo a quello che Dio ha fatto nella Bibbia e anche nelle nostre vite, potremmo riconoscere che molto di quello che Dio fa non è logico. È logico di avere una pace che supera la conoscenza quando le circostanze vanno tutto male? È logico? Vi leggo Filippesi 4, 6, 7. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E cosa succederà? È la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La pace di Dio supera ogni intelligenza, non è logica, non è ragionevole. Onestamente, è un'assurdità. Come può una persona avere una pace così grande in mezzo a certe situazioni terribili? Non è logico, ma è vero. Secondo i calcoli umani, secondo i ragionamenti umani, se uno ti fa tanto male, sarebbe possibile di perdonarlo di cuore? Umanamente no, ma noi abbiamo visto persone che Dio ha toccato il cuore e hanno potuto perdonare di cuore profondo, totalmente, senza lasciare nessuna gocciola di astio, di rancore, perdonare persone che hanno fatto a loro tanto, ma tanto male. Secondo calcoli umani ci sarebbero situazioni dove uno potrebbe non farcela economicamente. Eppure tanti di noi abbiamo visto Dio provvedere quando non c'era la possibilità. E noi potremmo andare avanti in tantissime situazioni. Dio non è limitato a quello che sarebbe possibile umanamente. Dio può fare tutto. Allora, certamente Dio non fa tutto quello che vogliamo noi. Non è che Dio è lì in cielo dicendo: ditemi tutto quello che volete voi e farò esattamente come chiedete, perché spesso Dio sta facendo la sua opera grande, eterna, e noi pensiamo in termini piccoli e vogliamo qualcosa che non è la cosa migliore. Dio sa quello che sta facendo. Lui sa come certe prove sono utili per conformarci all'immagine di Cristo, e Lui non toglie quelle prove. Non finché non hanno completato quello che Lui sta facendo in noi tramite quelle prove. Ma Dio può togliere ogni prova. E infatti io ringrazio Dio che Dio è fedele e non permetterà mai che arriva a noi una prova sbagliata. Non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Leggo 1 Corinzi 10, versetto 13. La parola tentazione e prova nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, è la stessa parola. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita, affinché la possiate sostenere. Dio è potente e Dio è fedele, e Lui gestisce le nostre prove. Non dobbiamo limitarci a fare i nostri calcoli umani, perché i calcoli umani non tengono conto dalla potenza di Dio e la fedeltà di Dio. Dobbiamo credere in tutto quello che Dio dichiara, perché le promesse e le dichiarazioni di Dio sono sicuri, anche quando vanno contro i nostri ragionamenti. Noi tendiamo a pensare in base a quello che la nostra mente vede come possibile, ma Dio usa un altro metro. Dio compia tutto il suo piano in noi e non è ostacolato dalle nostre debolezze o dalle circostanze che vanno contro. Leggendo la Bibbia vediamo che Dio fa quello che l'uomo non potrebbe mai fare. La morte e la risurrezione di Gesù sono umanamente impossibili, cioè non la morte fisica. Pensate, Gesù Cristo, Dio che ha creato il mondo, è diventato un uomo. Già non è possibile. Egli che dà la vita, che ha vita in sé, è morto. Va contro la logica. Colui che è il giusto, il santo di Dio, si è caricato di peccato. Anche quello va contro la logica. Colui che è assolutamente innocente viene punito da Dio per i peccati degli altri che Dio salverà. Colui che muore torna in vita. Tutto questo è assurdo. Parve un'assurdità, abbiamo letto. Tutto questo parve un'assurdità, ma è tutto quello che è successo. E quindi camminiamo per fede. Non dubitiamo le promesse di Dio. Non basiamo le nostre vite sui nostri ragionamenti. Dobbiamo ragionare. Non sto dicendo da vivere come degli stolti che non pensiamo. Dobbiamo ragionare, ma non escludiamo Dio dai nostri ragionamenti. Gesù dichiarava di risuscitare ed è risuscitato. I discepoli hanno scelto all'inizio di non credere i fatti perché non quadravano con i loro ragionamenti. Non seguiamo quell'esempio. Gesù doveva rimproverare loro. Prego che non dovrà rimproverare noi. Quanto spesso manchi la pace e la gioia? Perché anziché fidarti di quello che Dio dice, corri con i tuoi ragionamenti e ti fidi di quelli? Quante volte manchi la pace e la gioia perché anziché ubbidire a Dio in qualcosa, qualche ruolo, qualche modo di agire che Dio ci comanda, tu dici, ma non ha senso, che potrebbe essere pagare le tasse, potrebbe essere adempiere i ruoli nel matrimonio, potrebbe essere mille altre cose. Amare e fare benedire i nostri nemici. Voglio lasciarci con due brani che ci aiutano a capire che dobbiamo fidarci di quello che Dio dichiara, anche se non riusciamo a capire come farà. Lui farà. Leggo prima Isaia 55, 8 e 9. È Dio che parla. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. I pensieri di Dio, se posso dire la logica di Dio, è infinitamente al di sopra la nostra logica, che non riusciamo neanche a comprenderla. E poi, in base a questo, voglio incoraggiarci a vivere la verità in Proverbi 3, 5 ad 8. Proverbi 3, 5 ad 8. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Teme l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un rifrigerio per le tue ossa. Grazie a Dio che egli non ha fatto quello che è ragionevole per noi quando ha caricato i nostri peccati su Gesù Cristo il Santo e ha punito Gesù al nostro posto. Grazie a Dio che non si è limitato a quello che era ragionevole a noi quando ha risuscitato Gesù dalla morte. Grazie a Dio che non ha fatto quello che è ragionevole quando ha scelto di salvare i peccatori, i suoi nemici, e farli diventare figli amati da Lui. Visto che Dio fa quello che non è ragionevole secondo i ragionamenti umani, non appoggiamoci al nostro intendimento, riconosciamo Dio in ogni nostra decisione. Non consideriamoci saggi per nostro contro nostro, confidiamo in Dio con tutto il nostro cuore, confidiamo in Dio in ogni campo e decisione della vita. Confidiamo in Dio per poter camminare nella luce, nella verità, in ogni decisione, per essere luce in questo mondo. Grazie a Dio, egli ha fatto quello che non era possibile secondo ragionamenti umani. Grazie a Dio che ci ha salvati, mandando Gesù Cristo alla croce per morire e per risuscitare per noi. Camminiamo in fede, sapendo che Gesù ritornerà in un fuoco fiammeggiante per fare i vendetti di quello che non conoscono Dio e quelli che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio. Ringraziamo Dio che le sue vie non sono le nostre. Camminiamo e crediamo le sue vie. Preghiamo. O Santo, Santo Padre, non solo gli apostoli hanno peccato, non credendo quello che è stato detto loro più volte, ma noi abbiamo peccato contro di te. Noi abbiamo peccato più volte, dubitando quello che tu dichiari. Tu dichiari le cose chiare e noi dubitiamo. E cerchiamo di arrangiarci noi, cerchiamo di risolvere noi nel nostro modo, ignorando i tuoi comandamenti, perché non ci fidiamo di quello che dici tu, perché non quadra con il nostro ragionamento. E abbiamo bisogno noi del rimprovero che Gesù ha dato agli apostoli, perché non avevano creduto a quello che egli aveva detto e si sono aggrappati ai loro ragionamenti, e pareva un'assurdità per loro quello che Gesù aveva detto. Oh Padre, che peccato di considerare un'assurdità quello che tu ci dici nella tua parola. Io ti ringrazio che in Gesù Cristo c'è perdono e abbiamo bisogno di chiederti perdono. E io ti prego che possiamo confidare in te, che possiamo camminare nella tua via per fede, in modo che tu ti glorificherai in noi e tramite noi. Grazie per la tua parola, grazie che è verace. E vogliamo confidare in te. Ti prego questo per la tua gloria e per il nostro vero bene, nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, risorto dalla morte. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.